Cari amici di Economia Italia, bentornati qui sul nostro canale per parlare di pensioni. Oggi andremo a affrontare un tema molto molto frizzantino, perché infatti parliamo delle pensioni in relazione all'epoca fascista, che a mio avviso è un tema molto molto interessante che dovrebbe essere affrontato da ognuno di noi e purtroppo viene affrontato nei momenti meno opportuni, ovvero durante le cene natalizie. E quindi ho deciso di regalarvi questa pillola per affrontare meglio queste bellissime cene natalizie. Ma attenzione, due piccoli reminder che tengo a farvi. Il primo riguarda appunto questo video, che se raggiungerà i 200 like, appunto vedrà la nascita di un altro video, ovvero un video su Nash, che a mio avviso merita un po' di approfondimento. Secondo reminder, il 27 ci sarà la maratona di Economia Italia. Segnatevelo perché sarà una maratona molto molto interessante. Inizierà alle 21 e parleremo di alcuni dati molto particolari che immagino alcuni di voi avranno già capito, eh? Andate a vedervi la cover e secondo me potete capire di che dati parleremo. E nella seconda parte della maratona avremo un piccolo simposio, chiamiamolo così, di argomentazioni vane, ecco, chiamiamolo così ancora un'altra volta. Ma bando alle ciance perché ho parlato troppo e non in relazione alle pensioni e lanciamo la nostra sigla. Per capire bene bene la situazione bisogna partire sempre da lontano, come vi ho sempre detto, e in questo caso specifico bisogna addirittura partire agli albori del Regno Italiano. In particolare siamo nel 1861 e vi voglio raccontare di quale era lo stato dell'arte, delle lotte fra classi sociali e di come si sono mosse lentamente all'interno di questo secolo. In particolare, nel 1861 si viene a creare un istituto che si chiama Cassa di Invalidità per Agenti di Mare, quindi soltanto per gli operatori del settore marittimo, perdonatemi, che appunto era una cassa a carico degli equipaggi per proteggersi da eventuali invalidità. Ma attenzione, a questi costi non partecipavano gli armatori appunto degli equipaggi e quindi i datori di lavoro. E questo è importante perché ci racconta di quale fosse la situazione dell'epoca. Noi sappiamo poi che una ventina di anni più tardi, nel 1883, viene a crearsi la cassa infortuni, che è una sorta di proto-INAIL, giusto per restare in tema. E questa cassa infortuni era facoltativa e quindi presentava alcune lacune, perché veniva soltanto utilizzata per abbassare il costo di assicurazione. Ma attenzione, il fatto che fosse facoltativa, diciamo, la svuotava un po' della sua utilità. E fortunatamente più tardi vedremo una sorta di assicurazione obbligatoria. Ma appunto nel 1933, come vi dicevo poco fa, divenne l'odierno INAIL e appunto in piena epoca fascista abbiamo la creazione di un vero istituto. Anche se, come vedremo, nel 1898 ci sarà una svolta su questo fronte, perché appunto questa assicurazione diventa finalmente obbligatoria. Torniamo un attimo indietro, ovvero al 1895, perché qua invece nascono le pensioni, che, attenzione, erano concepite solo per gli statali. Anche se qua c'è da fare un piccolo, diciamo, una piccola precisazione, perché in Italia già nel 1864 e nel 1865 erano state recepite delle disposizioni piemontesi, quindi relative diciamo, al Regno Sabaudo, in cui appunto lo Stato italiano si faceva carico delle pensioni che erano state messe in essere dal Regno del Piemonte, anche qua a favore di soli statali. La svolta, come vi raccontavo prima, avviene 3 anni più tardi, nel 1898, perché oltre alla creazione delle assicurazioni, appunto obbligatorie sugli infortuni, c'è anche la creazione delle pensioni anche per il settore privato. Attenzione perché queste pensioni furono estese finalmente agli operai e questa fu una grande vittoria, anche se il sistema era volontario e si basava su contributi versati dal lavoratore, dallo Stato e dal datore di lavoro. Ancora, per vedere grandi passi avanti, bisogna andare al 1919, quando viene costituito un prototipo di INPS. Quindi abbiamo finalmente l'obbligo del versamento dei contributi che appunto venivano allocati sullo, diciamo dallo Stato su buoni del tesoro, quindi titoli di Stato sostanzialmente. E questa era, diciamo, una forma di previdenza a capitalizzazione. Forma previdenza capitalizzazione che è diversa da quella attuale a ripartizione, in cui appunto lo Stato va a esigere dei contributi e poi questi contributi vengono subito ripartiti o in base al reddito, in base ai contributi, ai pensionati in essere in quel momento. Anche qua, se volete approfondire un attimo la tematica, sul canale ci sono tanti video sul tema e io vi consiglio di guardare la parte 1 di questo video per avere un pochino maggiori dettagli. Attenzione perché anche qui l'età legale di pensionamento era di 65 anni, ambo i sessi, poi verrà ridotta, ma ve ne parlerò dopo. Questa, diciamo, nuova istituzione, questo nuovo prototipo di INPS vale solo per i dipendenti dell'industria e dell'agricoltura. Anche questo è un fatto da tenere molto, molto presente perché soltanto nel 1927 questo prototipo di INPS viene esteso a tutte le categorie sociali, ovvero in pieno periodo fascista. E quindi qua nasce la disputa, perché nel 1927, chi è che è un, diciamo, sostenitore del Duce, dice che ci fu la creazione delle pensioni, anche se in realtà non è vero. Perché questo istituto sappiamo essere nato molto molto tempo prima e sappiamo anche che alcuni prototipi erano già stati messi in atto dai vari governi che si erano succeduti. E in più qua abbiamo un'estensione poco rilevante in quanto nel 1919 già esisteva qualcosa che proteggeva i lavoratori, in particolare quelli del settore, come ho detto prima, dell'industria e dell'agricoltura. Cos'è che fece invece Benito Mussolini di assolutamente innovativo? Beh, nel 1939 andò a creare la cosiddetta pensione di reversibilità, andando anche ad abbassare l'età pensionabile dai 65 ai 60 anni d'età per quanto riguarda gli uomini e ai 55 anni d'età per quanto riguarda le donne. Ma un altro tema importante, anche questo dovete appuntarvelo da qualche parte, riguarda lo sviluppo demografico. Poiché appunto l'Italia aveva tutta una serie di problemi dal punto di vista demografico e Mussolini, per incentivare lo sviluppo, appunto la creazione di nuovi esseri, quindi le nascite, andò a creare uno strumento che oggi noi chiamiamo assegni unici universali, ovvero i vecchi ANF, assegni al nucleo familiare. E questi dovevano incentivare appunto i lavoratori a fare figli. E non solo, non solo, perché anche questa cosa è una cosa che a mio avviso viene dimenticata, perché gli ANF servirono anche a, diciamo, aumentare il reddito dei lavoratori che era stato ridotto in seguito alla riduzione delle ore di lavoro. Quindi possiamo dirci che le pensioni non le ha inventate Mussolini, possiamo dirci che sicuramente le ha allargate una platea maggiore, le ha modificate, poi decidete voi se in meglio o in peggio, ma appunto, a differenza di quanto vorrebbe la vulgata, non è stato il Duce a creare le pensioni, ma il processo è stato caratterizzato da una lunga battaglia sociale per dei diritti che, e ci tengo a sottolineare, non si basavano su un sistema a ripartizione, ma sull'utilizzo di un sistema a capitalizzazione e si basavano anche sul concetto che non esiste appunto, prestazione senza contribuzione. Ora, io non voglio entrare nel merito della questione su quale sia il sistema migliore, se sia quello a ripartizione, se sia quello a capitalizzazione, se sia quello a ripartizione con contributi o appunto ripartizione sulla base del reddito. Ma chi si rifà a questi antichi fasti, a mio avviso, dovrebbe considerare che appunto in quel periodo il sistema era quello a capitalizzazione e non quello che abbiamo oggi, che purtroppo ha creato un dissesto molto importante, probabilmente dovuto al moral hazard che è stato voluto dai politici. Ovvero questo continuo gioco nella speranza che ci fosse un'importante crescita in Italia. Io vi lascio alcuni video per approfondire, vi lascio alcuni link qua sotto per, diciamo, andare a scoprire meglio la tematica, ma per quanto riguarda il Natale è tutto, diciamo, da parte ovviamente di Economia Italia e da parte mia. Io vi auguro buone feste, spero che queste feste siano riconciliatorie, vi possiate ricaricare le batterie e appunto venire a seguire le nostre live, in particolare quella del 27, mi raccomando, e ovviamente seguire anche il sottoscritto da Ivan Greco. Io vi ricordo di lasciare un bel like e ovviamente condividere il video, lasciare un bel like perché ultimamente sono venuti qua sotto alcuni personaggi a criticare la mia dizione, un po' bergamasca e qualche volta piaccio con le parole, perdonatemi, ma io faccio tutti i video diretti, magari registro anche per 2 ore di fila e creo 10 video, quindi a una certa la lingua mi si impasta perché non ho tempo di fare video tutti i giorni, quindi prendo una giornata, creo 2 o 3 video e poi li carico, quindi perdonate la mia dizione, so che non è perfetta, so che anche il bergamasco non va di moda, però insomma ho fatto anche cose buone, come si suol dire. Vi ricordo che a 200 like vi creerò un video particolare su Nash e io vi auguro ancora buone feste, una buona serata a tutti, una buona giornata e noi ci vediamo il 27, mi raccomando. Ehi, ti piace quello che facciamo? Ecco, ti ricordo allora che se vuoi sostenere questo show che viene trasmesso ogni giorno alle 14, puoi farlo tramite Patreon. Butta un'occhiata qua sotto in descrizione oppure dai un'occhiata all'abbonamento YouTube che trovi sotto il video.